Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Come sa bene chi ci segue da tempo, le nostre trasmissioni sono registrate, quindi per quanto riguarda gli Oscar siamo sempre in differita di una settimana. Ma chi ci segue da tanto sa anche che degli Oscar se ne frega il giusto. In realtà quest'anno è andata anche bene con le vittorie importanti di Oppenheimer e del ragazzo Lerone, di cui ovviamente abbiamo già parlato. Ci manca tra i vincitori Povere Creature, pensavo di parlarvene oggi, ma vorrei prima approfondire la cinematografia di Yorgos Lanthimos, perché ci sono dei titoli che mi hanno sempre intrippato ma che non ho mai avuto il tempo di vedere. Invece, visto che esce l'adattamento Netflix del Problema dei tre corpi di Liu Cixin, scusate se lo pronuncio all'italiana, primo capitolo della saga Memoria del passato della Terra, della quale abbiamo parlato in generale in una puntata di Topos di un anno fa, vorrei addentrarmi di più nelle tematiche del romanzo, nella speranza vana che l'adattamento Netflix sia all'altezza del romanzo, e anche della serie cinese prodotta da Tencent Video, che potete trovare su YouTube, tra l'altro a gratis, ma in cinese con i sottotitoli in inglese. Un po' ostico, ma ne vale la pena. Ma prima, come sempre, sigla! Trauma della rivoluzione culturale che fa da sfondo agli eventi del Problema dei tre corpi è stato qualcosa che Cixin Liu ha vissuto in prima persona. Da bambino suo padre, che aveva combattuto dalla parte comunista nella guerra civile cinese, fu licenziato dal lavoro per il semplice fatto che suo fratello era anticomunista. La famiglia si è trasferita nella città di Yangquan, dove Liu ha vissuto nel terrore della violenza, alla ricerca di un'esistenza più pacifica per il loro bambino. I genitori di Liu lo mandarono quindi a vivere con i suoi nonni nella provincia di Henan. Una volta là, Liu sviluppò interessi per i viaggi spaziali e la tecnologia militare, producendo polvere da sparo fatta in casa e documentandosi su complesse teorie astronomiche. Ha iniziato a scrivere storie di fantascienza al liceo e ha continuato sia durante l'università che durante il suo primo lavoro come ingegnere informatico in una centrale elettrica. Dopo essere diventato famoso con il suo racconto The Wandering Earth, un giorno parleremo anche di questo, visto che sono già stati tratti due film tra il 19 e il 2023, Liu ha rivolto la sua attenzione a progetti più lunghi e complessi, inclusa la storia serializzata che sarebbe poi diventata Il Problema dei Tre Corpi. Oggi è lo scrittore di fantascienza più famoso in Cina, è stato anche il primo scrittore asiatico a vincere il premio Hugo, un'impresa ottenuta nel 2015 quando è stata pubblicata la traduzione inglese del Problema dei Tre Corpi. Problema dei Tre Corpi che abbraccia un periodo che va dagli anni 60 fino all'inizio degli anni 2000. È in molti modi modellato dagli eventi traumatici della rivoluzione culturale cinese. Per l'appunto, all'inizio della storia siamo al culmine di questo periodo storico e per la studentessa universitaria Ye Wanjie il mondo sta cadendo a pezzi. Suo padre, un professore di fisica teorica, è stato torturato a morte per le sue presunte convinzioni anticomuniste e sua madre Shaolin è tra i suoi torturatori. Dopo essere stata mandata in un campo di lavoro mongolo dove trascorre le sue giornate abbattendo alberi, la sua vita cambia quando viene portata alla base militare di Red Coast, dove farà una scoperta che cambierà il destino di tutta l'umanità. L'azione si sposta a 40 anni dopo e segue le vicende di Wong Miao, uno scienziato esperto in nanotecnologie che verrà suo malgrado risucchiato in un intrigo internazionale a seguito di una serie di suicidi nella comunità scientifica. Della trama non vi dico di più perché gli spoiler sarebbero davvero grossi. Più che la trama di cui abbiamo parlato prima della pausa, mi interessava trattare i temi presenti nel romanzo, perché sono quelli che, a parte la tecnica narrativa dell'autore che è a dir poco superba, portano il lettore a non riuscire a staccarsi dal romanzo. In primo luogo, essendo un romanzo di fantascienza, non possiamo non parlare del contatto con civiltà extraterrestre. Questo tema non riguarda solo l'incontro con una civiltà aliena, ma mette in discussione le concezioni umane di identità, cultura e conoscenza. L'umanità si trova di fronte a una nuova realtà cosmica che sconvolge le fondamenta delle sue credenze e la costringe a confrontarsi col suo posto nell'universo. Questo solleva domande sulla capacità umana di comprendere e interagire con civiltà aliene e sulle implicazioni filosofiche, scientifiche e culturali di un tale incontro. Ma non solo, l'umanità messa di fronte alla scelta se accogliere come salvatrice la razza aliena o averne paura si spacca, cosa che succederà poi in tutto il resto della trilogia. L'umanità non riesce ad unirsi se non per un brevissimo periodo che la porterà in realtà a dover affrontare una crisi molto più profonda. Il risultato è il pessimismo nei confronti dell'essere umano come insieme, che non riesce a raggiungere quasi mai un accordo, ma è anche un'accusa all'essere umano come individuo che, quando viene messo di fronte ad una scelta che coinvolge il destino dell'umanità, sbaglia sempre la decisione proprio perché agisce umanamente, cioè senza quel cinismo che invece governa l'universo. Un altro tema essenziale del romanzo è legato al cambiamento climatico e alla sostenibilità. Il romanzo offre una visione distopica di un futuro in cui la Terra è minacciata da disastri ambientali causati dall'attività umana. Questo tema richiama l'attenzione sulle conseguenze delle nostre azioni sull'ecosistema terrestre e sulle sfide poste dalla sostenibilità ambientale. Porta il lettore alla riflessione su come possiamo mitigare i danni ambientali e proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. Ma anche qui il bene dell'umanità non viene mai inteso univocamente, ma sempre nel contesto culturale in cui nasce e si diffonde. Abbiamo quindi personaggi come Mike Evans che, partendo da una posizione legittima e condivisibile, quella cioè della mancanza di sensibilità e rispetto dell'essere umano nei confronti del resto degli esseri viventi, vuole risolvere la questione condannando l'umanità. Torniamo quindi al pessimismo nei confronti dell'uomo che pervade tutto il romanzo, anzi tutta la trilogia, ma se l'individuo non fa una bella figura, peggio va alla politica, altro tema del romanzo. Attraverso l'analisi del governo cinese della rivoluzione culturale degli anni 60 e 70 viene esaminato il tema del controllo statale e della libertà individuale. Il regime autoritario evidenzia i pericoli della concentrazione del potere e della mancanza di trasparenza. Abbiamo però anche l'altro lato della medaglia. Questo tipo di governo riesce ad agire con determinazione in situazioni di crisi. Questo tema, trattato da uno scrittore che, come abbiamo visto, ha subito sulla propria pelle questo tipo di governo, solleva interrogativi sulla democrazia, sui diritti umani e sul rapporto effettivo tra governo e cittadini. Un altro tema fondamentale del libro, ma di tutta la trilogia, è il progresso scientifico e tecnologico. Il romanzo esplora questo tema e le sue conseguenze per l'umanità. Da un lato l'innovazione scientifica offre speranza per risolvere i problemi globali e migliorare la vita umana, dall'altro solleva preoccupazioni sull'etica della ricerca scientifica e sulle possibili conseguenze negative delle nuove tecnologie come la distruzione dell'ambiente o il controllo sociale, collegandosi ai temi per l'appunto di cui abbiamo parlato poco fa. Non solo, l'autore, attraverso uno splendido stratagemma scientifico, ci porta a riflettere su una cosa a cui spesso non si pensa, e cioè se il progresso scientifico si fermasse, se la scienza non fosse più uno strumento attendibile per misurare la realtà, come ci comporteremmo? È ovvio che all'uomo della strada non gliene può fregare di meno, ma le conseguenze indirette toccherebbero anche lui. La similitudine che fanno nel romanzo è molto interessante, è come se l'umanità nel 1800 non avesse scoperto l'atomo. Non solo saremmo ancora qui a fare la guerra con archi, frecce, spade, picche, al limite balestre, che in realtà non sarebbe neanche male, ma il problema sarebbe che non avremmo avuto le ripercussioni che la scoperta dell'atomo ha avuto sulla fisica, la chimica e di conseguenza tutte le applicazioni, non solo di carattere medico, che ci permettono di vivere una vita migliore, ma anche e soprattutto nella comprensione dell'universo, della sua origine e delle sue trasformazioni. E a questo si collega il tema fondamentale del romanzo e della trilogia, quello dell'identità e del destino umano in relazione alle conseguenze delle sue azioni. I personaggi del romanzo sono costretti a confrontarsi con domande esistenziali sulla natura dell'identità umana e sul suo posto nell'universo. Il confronto con minacce cosmiche mette in discussione le convinzioni più profonde e costringe a riconsiderare il significato della vita e il suo ruolo nel grande schema delle cose. Ma il romanzo illustra anche e soprattutto le conseguenze a lungo termine delle nostre azioni individuali e collettive. Le decisioni dei personaggi influenzano il corso degli eventi e il destino dell'umanità, dimostrando la responsabilità condivisa di proteggere il pianeta e di costruire un futuro migliore per tutti. tutti. In sintesi, il problema dei tre corpi è una riflessione profonda e complessa su una vasta gamma di temi che spaziano dalla scienza alla politica, dall'identità umana all'ambiente. Il romanzo sfida il lettore ad esaminare criticamente le proprie azioni e a confrontarsi con le sfide globali che definiscono il nostro tempo. Spero vivamente che la serie Netflix riesca quantomeno a rendere qualcuna delle tematiche di cui abbiamo parlato oggi, cosa che, ripeto, ha fatto egregiamente la serie cinese prodotta da Tencent. Oddio, è vero, la serie Tencent ha 30 puntate, mentre quella di Netflix ne ha 8, e gli showrunner della serie Netflix sono quelli che hanno massacrato il finale del Trono di Spade. No, non dite che però il Trono di Spade è una bella serie fino alla terza, quarta stagione, perché è vero, ma lì c'era il materiale di George Martin a salvare la baracca. Vabbè, dai, siamo positivi e speriamo in bene. E con questo atteggiamento filosofico e positivo siamo arrivati alla fine di questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.